www.edigio.it e la storia continua.
La cattedrale è per definizione la sede della cattedra vescovile. Nel Medioevo il vescovo era l'uomo più ricco e autorevole della città. Era lui a decidere se intraprendere la costruzione di una cattedrale. Sceglieva l'architetto e approvava il progetto. Non conosciamo i nomi di coloro che edificarono le prime cattedrali gotiche. Forse alcuni erano monaci con esperienze nel campo. Ben presto, però, il lavoro venne affidato a professionisti laici, artigiani che si tramandavano le conoscenze di padre in figlio. Questi sono i progetti originali della cattedrale costruita nella città di Strasburgo. Se ne sono salvati pochissimi. I disegni vennero presentati al vescovo per l'approvazione. Non sono in scala, quindi non sono progetti tecnici da usare in cantiere. Non c'erano piante, sezioni trasversali o modelli. Erano semplicemente degli schizzi. Durante i lavori, il piano iniziale spesso veniva modificato, sia per sopravvenute difficoltà economiche, sia perché a volte subentrava un nuovo architetto che imponeva i propri gusti ed eventuali innovazioni tecniche. Questa ispezione effettuata durante i lavori di restauro alla cattedrale di Rouen forse non si discosta molto da quelle eseguite dall'antico architetto, accompagnato dal capomastro, dai capisquadra e dai rappresentanti delle autorità. Per illustrare le proprie idee al direttore dei lavori, l'architetto di solito tracciava un disegno per terra o sulle pareti. Successivamente, le istruzioni venivano comunicate ai falegnami. Si usavano sistemi empirici. Non si conosceva l'algebra, però la geometria era necessaria.
Disegniamo la mediana.
È facile.
Una linea dritta che divide in due parti uguali il lato opposto. Con una fune da 13 nodi calcoliamo un'apertura di 2 cubiti. Cominciamo da qui. Troppo lungo. Usiamo un piede. Ora dobbiamo spostare verso il basso il centro della circonferenza. Otterremo questo punto. Questo è il centro di rotazione, dal quale faremo irradiare le giunzioni. Possiamo progettare gli imbotti. Avremo così l'imposta, il fianco e la chiave dell'arco.
La chiave di volta, poi si ripete il processo.
Bisognerà realizzare i pannelli.
Il falegname preparava dei modelli di legno. Questo che vediamo è una sagoma per i gradini di una scala.
Con questo blocco potremmo fare un bel gradino. È più grande del necessario, ne avanzerà una parte. Intanto cominciamo a lavorare su questo punto per renderlo liscio.
I muratori assemblavano i pezzi lavorati da altri componendo una sorta di puzzle tridimensionale. Come riuscivano a sollevare le pietre a certe altezze? Oggi, con i ponteggi, le gru e gli argani elettrici, è tutto più semplice. A quei tempi non esistevano impalcature che partivano da terra, ma si usavano strutture volanti fissate all'opera in costruzione. Utilizzavano macchinari di legno che sollevavano i pesi con un sistema di funi. Per i carichi più voluminosi si usava un marchingegno simile ad un'enorme ruota per i criceti. Quella usata a Beauvais è ancora funzionante. Contrariamente a quanto si pensa, erano pochi gli operai che lavoravano in cantiere. Il loro numero oscillava da qualche dozzina a un massimo di 200 o 300. Troppe persone sarebbero state un intralcio e avrebbero creato confusione lungo le scale. I manovali dovevano compiere innumerevoli viaggi lungo l'intricato labirinto di passaggi e scale che in tutte le cattedrali era largo appena per farli avanzare con le loro cassette. Per costruire le volte si usa la carpenteria a sostegno dell'arco. Per realizzarla i falegnami impiegati nelle cattedrali dovevano fare grossi disboscamenti. Come venivano assemblati i montanti delle finestre in stile gotico? Si versava del piombo fuso in una rete di piccoli condotti interni. Ancora oggi si adopera la stessa tecnica, come si vede in queste immagini girate a Strasburgo. Per le parti curve l'operazione diventava più complicata. Come erano montate le barrette di ferro? Si facevano passare dei cavi all'interno di alcune canalette. Tirandoli, le barrette scivolavano in senso opposto. I fabbri costruivano gli attrezzi da lavoro. Un'innovazione si rivelò essenziale nella costruzione delle cattedrali, lo sfruttamento della forza meccanica generata dai mulini. Tra gli artigiani, i maestri vetrai godevano di maggior prestigio. Nelle cattedrali gotiche le vetrate avevano preso il posto delle mura, quindi i vetrai divennero essenziali. Dovevano raccogliere in sé le competenze dell'artigiano, dell'artista e dell'esperto di teologia. Appartenevano a una vera e propria élite molto preparata e trattata con ogni riguardo. Spesso nei contratti si assicurava loro l'alloggio nelle vicinanze del cantiere. Se il cibo era scadente o non gli veniva servita la pot de vin, cioè la caraffa di vino, entravano in sciopero. Di solito avevano la meglio. Rappresentavano una forza lavoro libera, autonoma, che si spostava da un cantiere all'altro, esigente nella scelta dell'occupazione. Un muratore invece, dopo aver fatto esperienza a Laon, avrebbe potuto essere impegnato a Chartres e poi a Reims, e ormai anziano avrebbe potuto ammirare Amiens e assistere al terribile crollo di Beauvais. Gli artigiani erano riuniti in corporazioni simili alle attuali associazioni di categoria. Col tempo, gli affiliati poterono disporre anche di logge, come questa di Strasburgo. Ogni corporazione aveva un proprio statuto e non era soggetta alla giustizia ordinaria. I membri giuravano su un regolamento e, se non lo rispettavano, rischiavano l'espulsione. La costruzione di una cattedrale richiedeva molto denaro. Per certi versi, reperire i finanziamenti per edificare una cattedrale era più difficile che costruirla. I buoni raccolti ebbero un peso determinante. Il XII secolo fu caratterizzato dall'espansione economica e la produzione agricola crebbe enormemente. La popolazione aumentò. Con i suoi 20 milioni di abitanti, la Francia era il paese più popoloso in Europa. Fu un'epoca di pace, il clima divenne più mite. Nel settore agricolo si diffusero molte innovazioni tecniche, fra cui quella rivoluzionaria del giogo per i cavalli. In passato, le cinghie venivano legate direttamente attorno al collo dell'animale. Gli equini erano più veloci e si potevano governare meglio dei buoi. Da allora vennero utilizzati nelle cave per trasportare i blocchi di pietra verso i cantieri. Si preferì lasciare i bovini nelle stalle. I commerci ripresero vita e le strade, la cui manutenzione era stata trascurata, vennero rese nuovamente praticabili. Per ordine dei vescovi venivano poste sul ciglio della strada alcune croci e pietre miliari. Ai confini delle diocesi facevano erigere piccole cappelle dove venivano raccolte le decime necessarie per l'edificazione della cattedrale. Coloro che si erano arricchiti nelle aree rurali si trasferirono in città, dove la popolazione stava aumentando. I più poveri si riversarono in massa nei borghi. Un ceto si impose rapidamente, la borghesia, senza il cui apporto la costruzione delle cattedrali sarebbe stata impossibile. La classe borghese, svincolata dall'oppressione dei feudatari e dei re, si dedicò ai commerci e si arricchì. Divenne economicamente generosa, contribuì in maniera sostanziale alla costruzione delle grandi cattedrali. Avrebbe giovato all'anima dei benefattori e soprattutto avrebbe fatto guadagnare prestigio alla città, aumentando il commercio in occasione delle fiere. Gli abitanti dei centri urbani, inoltre, si fecero coinvolgere da uno spirito di competizione tra chi avrebbe realizzato l'edificio più spettacolare. In questo modo speravano che una bella cattedrale potesse avere ricadute indirette sugli affari. I finanziamenti e la gestione economica del cantiere erano controllati dal capitolo cattedrale, cioè da un corpo di canonici al quale la Chiesa corrispondeva uno stipendio. Quando si intraprendeva la costruzione di una cattedrale, di solito si riorganizzava l'intero quartiere episcopale. Qui sorgevano il Palazzo del Vescovo, la Scuola di Teologia, il Tribunale Religioso, il cosiddetto Hôtel de Dieu, cioè l'ospedale di carità, e naturalmente i locali che ospitavano la fabbrica, cioè gli uffici in cui si lavorava alla supervisione dei lavori. Il quartiere episcopale di Rouen è uno dei pochi ancora perfettamente conservati. Rouen è l'unica città nella quale sono stati salvati gli antichissimi registri in cui i canonici annotavano scrupolosamente le voci riguardanti la costruzione.
Ecco le ricevute della fabbrica.
Le registrazioni erano impostate come nei conti moderni.
Claude Tétanger è un mecenate. Come i facoltosi borghesi del 1200, la sua azienda produttrice di champagne ha finanziato molte opere di restauro nella cattedrale di Reims.
La fabbrica, in effetti, era proprietaria di vari edifici che dava in affitto. Questi edifici le fornivano entrate regolari.
Allora in città era la maggiore proprietaria di case.
Esistono ancora le ricevute delle rendite stabilite per gli appezzamenti di terra. Ecco, ricevute delle rendite annue appartenenti alla fabbrica.
Una buona rendita, a meno che l'affittuario non fosse un cattivo pagatore.
Altri affitti, quelli dei chioschi lungo le vie d'accesso alle librerie. Qui ci sono altri tipi di ricevute, poi alcuni lasciti. Ricevuta emessa dalla fondazione creata con i lasciti di un canonico della cattedrale di Rouen.
Forse il buon canonico lasciò in eredità il suo patrimonio.
O buona parte, in cambio di messe per la sua anima.
Gli eredi e i nipoti probabilmente non condivisero la sua scelta. Però il denaro venne impiegato comunque. Le registrazioni sono scritte in francese antico. L'amanuense aveva una calligrafia perfetta. Non sembra scrittura, ma un disegno a inchiostro. Guardi le lettere maiuscole con cui comincia ogni nuovo paragrafo. Sembra quasi una miniatura in stile orientale.
Questa è un'altra ricevuta. Elemosine dei fedeli. All'interno della cattedrale non mancava mai una cassetta per le offerte.
E c'era sempre qualcuno che cercava di rubare il contenuto. Si organizzavano anche questue itineranti suonando delle campanelle per invitare le persone a donare denaro. Anche le reliquie venivano portate in giro nelle campagne. Per toccarle si doveva fare una piccola offerta. Tutto faceva comodo.
I reliquiari venivano portati di paese in paese. Le reliquie però erano spesso false. Attorno ad esse si sviluppò un così fiorente commercio da indurre il Papa a prendere provvedimenti. In seguito sarebbe stato sostituito dal commercio delle indulgenze. Quasi tutte le cattedrali vennero costruite per custodire reliquie. Ad Amiens, il teschio di San Giovanni Battista portato in Europa dai crociati. A Chartres, il velo della Vergine. Col tempo, la reliquia divenne sempre più piccola perché ognuno ne strappava un pezzetto. A Laon c'è una reliquia chiamata la Santa Pianella, una scarpina della Madonna che venne mostrata ai fedeli di tutta la valle della Loira e dell'Inghilterra meridionale. La cattedrale fu costruita con i soldi così ricavati. Le reliquie erano una vera e propria miniera d'oro. Più se ne avevano a disposizione, più denaro si riusciva a raccogliere. Anche a Soissons ne avevano molte.
Questo reliquiario è stato rinvenuto nella cattedrale in cima a un muro sormontato da un timpano.
Nella muratura?
La reliquia del latte della Vergine è stata trovata alla base del sostegno che regge il galletto segnavento di questa cattedrale a Soissons. All'interno c'era una boccetta di vetro contenente del materiale solidificato, ormai diventato polvere. Dalle analisi risultò essere una sostanza calcarea, contenente del gesso. Forse si trattava di qualcosa di liquido, in tal caso latte della Vergine, oppure di polvere proveniente dalla Terra Santa. Ad ogni modo, probabilmente la reliquia venne confezionata in Oriente e venduta come un oggetto preziosissimo. Anche chi non credeva nell'autenticità di tali resti, li venerava ritenendoli straordinari e addirittura miracolosi.
Lei ha usato la parola confezionata. Allora non era latte della Vergine.
Ma temo sia una cosa molto difficile da trovare.
La cattedrale di Chalon venne costruita per conservare un pezzettino di pelle rimosso a Gesù al momento della circoncisione. L'edificazione delle cattedrali fu spesso ostacolata dalla difficoltà di espropriare le terre. I quartieri centrali delle città medievali erano affollatissimi. Tali progetti causavano un vero e proprio sconvolgimento e a volte si scontravano con il rifiuto da parte di qualcuno di abbandonare la propria casa. Se oggi visitiamo una cattedrale senza transetto è perché forse qualche cittadino non accettò di traslocare.
Il perimetro della cattedrale antica del XII secolo è indicato in giallo, quello del XIII secolo, corrispondente all'attuale, in blu. Furono aggiunte 3 campate.
Si dovette ricorrere ad espropriazioni?
Sì, certo.
Alcune cattedrali non poterono essere ingrandite perché nelle vicinanze c'erano quartieri molto popolosi.
Proprio così.
È vero che le cattedrali erano circondate da un dedalo di viuzze con le case addossate alle mura della chiesa, come a Rouen?
Sì, le case sorgevano persino in mezzo ai contrafforti e ai piloni.
Appoggiate alla cattedrale?
Esattamente.
Come a Laon?
Guardi questa stampa. Qui c'erano dei negozi e anche qui. Fu necessario innalzare un recinto per delimitare l'area di giurisdizione della cattedrale.
Al di là di quella recinzione, i criminali potevano chiedere asilo?
Sì, spesso scavalcavano la palizzata sperando di affidarsi alla pietà del clero. Ma la giustizia ecclesiastica non era meno severa di quella civile.
In epoca medievale, l'interno delle cattedrali non era spoglio. Erano la casa del Signore, ma anche quella della gente. Un luogo di ritrovo per tutti i cittadini.
Grazie.
Le persone entravano in chiesa per riposarsi, per godere di un po' di fresco quando fuori faceva caldo, per ripararsi in caso di pioggia. Erano anche il luogo di sosta per chi veniva dalla campagna. Vi si svolgevano le riunioni dei consiglieri comunali. Nei centri urbani in cui c'era una cattedrale, si tardò ad erigere il palazzo del municipio perché si usava l'edificio sacro. Gli artigiani vi si incontravano per regolare i conti. Le corporazioni finanziavano la realizzazione delle vetrate colorate a patto di farsi raffigurare sui finestroni, un'antica forma di pubblicità.
Où est la preuve, mon ami? Où est la preuve?
Si tu as vu, tu n'as pas versé l'argent, c'est que tu ne l'as pas versé.
Je n'ai rien vu.
Je n'ai rien vu. Si tu l'as versé dans ton gobelet, je n'ai rien.
Alcuni fedeli entravano per pregare, confessarsi o per fare penitenza. Si allestivano anche rappresentazioni sacre, i misteri. Molte piazze prospicenti le cattedrali ospitarono le prime commedie, farse e pantomime. Le chiese erano inoltre un luogo per appuntamenti amorosi. Il Medioevo non era poi così diverso dalla società moderna. Le cattedrali erano anche un luogo di apprendimento. In un'epoca in cui poche persone sapevano leggere e scrivere, nobiluomini e contadini imparavano molte cose osservando le sculture delle cattedrali. Le statue raffiguravano le storie della Bibbia, dei profeti e di Mosè, ma anche i grandi dell'antichità, Euclide, Pitagora, Aristotele. Sulla pietra era anche scolpito l'avvicendarsi delle stagioni e il lavoro nei campi, i segni zodiacali, mandriani e pastori. Animali mitologici o reali. Fu scolpita anche la storia dei re di Francia, i cui volti erano posti nelle parti alte delle facciate. La statuaria svolgeva una funzione edificante con le scene della vita di Cristo, degli apostoli, dei santi e dei martiri. L'orrore dell'inferno, tema comunissimo in epoca romanica, fu ridimensionato. Dio non era più considerato un severo giudice come in passato, ma un Dio giusto. Il bellissimo Cristo di Chartres accoglie e benedice i fedeli. L'epoca gotica fu un tempo di riconciliazione. Sulla facciata della cattedrale di Reims, le statue degli angeli sono chine verso i passanti e sorridono. Nell'ornamento delle fasce più alte della facciata, gli scultori potevano prendersi qualche libertà. In basso dovevano attenersi nella forma e nel contenuto ai temi religiosi loro assegnati. I canonici li controllavano severamente. In alto, invece, potevano scolpire scene di vita quotidiana. Fare la caricatura di un sacerdote antipatico o semplicemente lasciare libera la loro fantasia. Thank you. Ci hanno tramandato immagini di un'epoca serena e briosa. Anche la visione delle donne era cambiata. In passato erano state considerate esseri diabolici e destinati alla perdizione. Insieme a quegli uomini che le desideravano fuori del sacramento.
Anche nel matrimonio. Bisogna conformarsi a un certo decoro. Chi possiede le virtù della decenza e della moderazione dimostrerà di essere fedele all'anima del coniuge e a Dio. Quando il Signore istituì il sacramento del matrimonio nel paradiso terrestre di Adamo ed Eva, ordinò che la donna fosse sottomessa all'uomo e che questi sarebbe stato la sua guida. Oggi invece le donne ostentano sfrontatezza. Sembra che siano possedute dal demonio. Discutono come se fossero armate di spade diaboliche. Anche nei rapporti coniugali lottano come se ci fosse un demone in loro. Quale potenza maligna vi induce a farlo? Spetta agli uomini combattere. Compito delle donne è filare. Incarnano il peccato della lussuria.
Stanche di venire maltrattate durante le prediche e di essere raffigurate come serpenti, alcune donne, sostenute da una parte del clero, cominciavano a ribellarsi a questi stereotipi. Fu l'arte a dare la spinta perché questa mentalità cambiasse. La scultura gotica predilesse come soggetti la Madonna, Eva, la Maddalena, Esmeralda e le donne comuni. La bouche fétide d'un immonde bavardage. Molte cattedrali in Francia furono dedicate a Notre Dame, cioè Nostra Signora, incoronata da Cristo come modello di perfezione femminile. La Vergine era un esempio anche per gli uomini. Il clero ne incoraggiava il culto. Un abate scrisse: «Onorate e abbiate cara Maria, veneratela, cercate di compiacerla, assaporerete le dolci gioie del suo amore. Prendetela come madre, nutrice, moglie e fidanzata». Le donne rappresentate dagli scultori erano molto umane. Eva fu spesso raffigurata nuda, la Vergine con i seni pronunciati e i fianchi timidamente accennati sotto il drappeggio. Queste statue piacquero molto. I volti delle statue raffiguranti Maria o delle sante sono realistici e spontanei, perché gli scultori sceglievano come modelle le mogli, le figlie o le vicine di casa. La riabilitazione della figura femminile si accompagnò al fenomeno dell'amor cortese. L'amore non era più considerato un'insidia, ma un dono. Possedere la moglie di un altro, però, era considerato comunque un peccato. Gli innamorati impararono ad apprezzare come un momento emozionante il periodo del corteggiamento. Più le statue diventavano realistiche, più alimentavano le fantasie di chi le ammirava. Ad esempio, la scultura che ritrae Uta, una nobile che aveva compiuto donazioni in favore della cattedrale di Naumburg in Germania, era diventata famosissima. Questi passanti vedranno qualcosa di spettacolare. Una cattedrale medievale ornata come nell'antichità, completamente decorata con colori sgargianti all'interno e all'esterno.
La policromia, un'arte dimenticata da secoli, ritorna in tutto il suo splendore. Ogni dettaglio è stato ricostruito come allora.
Il declino dell'era delle cattedrali e l'esaurirsi della frenesia edificatoria di quel periodo furono dovuti alla guerra dei 100 anni che oppose Inghilterra e Francia. Quel lungo conflitto seminò distruzione e provocò un generale regresso economico, demografico e sociale. Per difendere il paese dagli attacchi degli inglesi e dei loro alleati, vennero costruite roccaforti e fortificazioni. La guerra assorbì tutte le risorse disponibili. Gli architetti non progettarono più cattedrali, ma mura difensive e torrioni, come questo a Coucy-le-Château. Invece di scolpire i volti delle Madonne, si confezionarono palle di cannone. Ma in altre nazioni, in Inghilterra e in Germania, il gotico continuò a fiorire. Le persone facoltose si rifugiarono nei manieri, che col tempo si trasformarono in sontuose dimore. La borghesia non volle contribuire più alla costruzione delle grandi chiese, ma cominciò a imitare i nobili facendo edificare case lussuose come piccole cattedrali. Questa si trova a Bourges. Il proprietario, Jacques Coeur, si fece ritrarre insieme alla moglie. Principi e vescovi dovettero accontentarsi di finanziare la ristrutturazione di cappelle. In epoca rinascimentale, i ricchi vivevano nel lusso e non erano disposti ad elargire denaro per la costruzione di chiese. Anzi, disprezzavano le cattedrali, tanto che il termine gotico venne coniato in questo periodo con un riferimento dispregiativo all'arte dei goti, cioè dei barbari. Un ultimo impulso si ebbe alla fine del XIV secolo con il gotico fiammeggiante, un'imitazione dello stile originario. Tuttavia, nel 1500, il vescovo e gli abitanti di una città francese facevano ancora progetti grandiosi. La cattedrale di Beauvais era incompleta. Si decise di costruire una navata. Furono intrapresi i lavori per una campata, durante i quali vennero danneggiate le fondamenta dei pilastri del coro. All'improvviso, gli architetti, spinti da una sorta di megalomania, decisero di interrompere le operazioni nella navata e di costruire sulla chiesa già altissima una guglia di 100 metri. Il lavoro venne completato. Fu un risultato eccezionale, ma le migliaia di tonnellate che gravavano sui 4 pilastri del coro cominciarono a esercitare una pressione enorme. Il giorno della festa dell'Ascensione nel 1574 avvenne l'inevitabile. La pêche. Il campanile di 150 metri che svettava sulla cattedrale più alta del mondo stava crollando. La chiesa era vuota perché i fedeli erano tutti usciti in processione. Nessuno rimase ferito. Un miracolo? Forse. Miracolosa fu l'abilità di coloro che costruirono queste cattedrali. Dopo 8 o 9 secoli, questi edifici, che caratterizzano il paesaggio di tante regioni europee, dominano ancora con la loro imponenza. La costruzione delle cattedrali gotiche fu un'impresa grandiosa che ebbe inizio in una delle aree più floride del mondo medievale, l'Île-de-France. Nell'arco di 200 anni, fra il XII e il XIII secolo, in Francia vennero costruiti circa 80 di questi edifici sacri. In breve tempo, la passione per lo stile gotico si diffuse in tutta Europa. In Inghilterra, nelle Fiandre, in Germania, Spagna e Polonia. Ovunque, dalla Svezia a Cipro. Come si spiega questa sorta di frenesia edificatoria? Ebbe inizio in epoca romanica. Nell'anno 1000 la Francia cominciava a risollevarsi dopo un secolo di declino seguito alla dissoluzione dell'impero carolingio. Fu un'epoca insanguinata da lutti e tragedie, caratterizzata dalle lotte fra i grandi feudatari e da un'ondata di invasioni barbariche, fra cui quella dei Magiari. La produzione agricola fu gravemente danneggiata e ne seguirono carestie ed epidemie. Il calo demografico fu enorme. La gente si chiedeva come mai Dio permettesse tante sofferenze. Molti abbandonarono le città e si rifugiarono nelle zone rurali e nelle foreste. Dove si trovavano i monasteri. Si chiedeva a Dio misericordia e una speranza di salvezza per il futuro. Questo sentimento religioso fu alla base della nascita dell'arte. Attorno ai monasteri nacquero villaggi. La nuova dinastia capetingia si propose di restituire al paese stabilità e pace. I monaci ebbero un ruolo fondamentale nella ripresa economica del regno. Sorsero migliaia di conventi e abbazie, in luoghi fertili e ricchi d'acqua, in prossimità di foreste e cave di pietra, per rifornirsi di materiali da costruzione. Le cattedrali furono il frutto dell'impulso a edificare, tipico dell'età romanica. Un monaco benedettino, padre Mathieu, descrive l'abbazia di Fontenay, classico esempio di monastero medievale.
L'architettura romanica fu creata dai monaci per i monaci. Col tempo però ciò che i religiosi adoperavano nella vita quotidiana entrò a far parte dell'uso comune di tutti i fedeli. Lo stile romanico è legato alla terra. I monaci vivevano in prossimità dei piccoli agglomerati di campagna. Gli edifici in stile romanico potevano essere realizzati facilmente, anche con le risorse di un piccolo villaggio. Era un modo di costruire adatto ai muratori che in seguito introdussero l'uso della volta. In passato si usavano tetti di legno che prendevano fuoco facilmente. In quel periodo invece vennero costruite strutture abbastanza ampie con volte spaziose. L'utilizzo della volta a botte rappresentò un grande progresso. Consentiva di giocare con la luminosità esterna, simbolo della vera luce, quella interiore.
In quell'epoca la salvezza dell'anima era il perno centrale della vita di ogni uomo. La scultura di epoca romanica è un esempio tangibile della mentalità del tempo. I demoni raffigurati nelle statue rappresentavano un monito per i peccatori e un modo per ricordare loro le pene dell'inferno. Nel XII secolo i sentimenti di ansia e timore degli anni precedenti sembrarono svanire. Sul portale d'ingresso della cattedrale di Vézelay, la statua di Cristo pare accogliere i fedeli e invitare gli apostoli a diffondere la buona novella, rassicurando l'umanità sofferente che la bontà del Signore è infinita. La fede contribuì a far rinascere la speranza. L'ultimo scorcio del XII secolo fu caratterizzato da due avvenimenti decisivi che mutarono il corso della storia e diedero il via all'epoca delle cattedrali: la riforma di Papa Gregorio VII e le crociate, che spiritualmente presero avvio proprio da Vézelay. Da qui San Bernardo aveva esortato a liberare la Terra Santa. Sovrani, principi e cavalieri si sentirono spronati a partire per la guerra. Invece di lottare fra loro, i grandi feudatari vennero indotti a combattere contro gli infedeli. Le crociate allontanarono i signori dalle loro terre e spesso li rovinarono economicamente. Al contrario, il ceto borghese delle città si sviluppò e prosperò.
La costruzione di questi edifici religiosi fu un fenomeno del popolo, anche se con questo termine si deve intendere la borghesia che deteneva il potere economico nelle città. Approfittando del fatto che grandi feudatari erano lontani, il papato si riappropriò di alcuni diritti, fra i quali quello di nominare i vescovi ed esercitare il controllo sulle abbazie. La cosiddetta riforma gregoriana esprimeva la volontà del pontefice di riprendere in mano le redini della Chiesa. In epoca carolingia l'ingerenza degli imperatori negli affari ecclesiastici aveva indebolito l'autorità del papato. Dopo la sua elezione, Gregorio VII ribadì il diritto della Chiesa all'elezione canonica, rigettando il principio delle nomine vescovili fatte da principi o feudatari. Fu un processo di centralizzazione del potere. Attraverso il clero, il pontefice volle anche riaffermare il suo ruolo di guida dei fedeli. Fino ad allora, i religiosi erano stati per lo più di estrazione popolare ed erano più vicini alla comunità laica. Con la riforma vennero nominati nuovi prelati, formati per accompagnare i credenti dal battesimo alla sepoltura. Con la riforma gregoriana, la Chiesa si presentava come unica via per raggiungere la redenzione. Grazie alla nomina pontificia, i vescovi godettero di maggiore autorevolezza e poterono esercitare un più ampio potere sulla popolazione. Per loro diventò più facile anche radunare la comunità. Le cattedrali furono uno dei mezzi più validi per riunire il popolo dei fedeli.
La storia delle grandi cattedrali gotiche ebbe inizio nell'abbazia di Saint-Denis, nei pressi di Parigi, dove sono sepolti i re di Francia. L'abate Suger era un monaco benedettino di umili origini, forse figlio di un servo. I successi da lui ottenuti sono in parte attribuibili a una delle sue grandi passioni, le pietre preziose. Si assunse l'impegno di raccogliere le gemme del regno per abbellire gli arredi sacri. Suger divenne anche il più stretto consigliere del sovrano. Non era più solo al servizio di Dio, ma anche quando Luigi VII partì per le crociate, Suger assunse la reggenza. Aveva inoltre una passione per l'architettura. Anche in essa volle esprimere il suo amore per lo sfarzo.
Si fece monaco da giovane. Era nato in una famiglia povera, probabilmente di contadini. Tutta la sua vita fu votata a realizzare un grande sogno che perseguì intensamente. Suger desiderava glorificare Dio in maniera tangibile agli occhi del popolo, da cui egli stesso proveniva. La carriera ecclesiastica gli permise di concretizzare questo desiderio. La continua ostentazione delle ricchezze della Chiesa forse tradiva le sue forti ambizioni. Ad ogni modo, Suger fece realizzare una sontuosa croce per il coro del monastero, oltre ai reliquiari e ad altri ricchi arredi sacri.
Gli scritti che Suger ci ha lasciato illustrano la sua personale teologia della luce. Essa vietava di consacrare il vino, cioè il sangue di Cristo, in un umile recipiente, o di lasciare le sacre reliquie senza luce. Essendo dotate di lucentezza, erano un modo per valorizzare gli oggetti sacri. La chiesa carolingia di Saint-Denis era cupa. Suger ordinò la demolizione dell'antico coro per costruirne un altro più grande e con ampie finestre. Invitò principi e prelati a partecipare alla cerimonia di posa della prima pietra, chiedendo loro di finanziare la costruzione del nuovo coro. Anche la borghesia venne esortata a contribuire alle spese. Pochi anni dopo, l'opera venne completata. Era di proporzioni mai viste. Le volte erano nervate. Le finestre allungate permettevano di ricevere tanta luce, facendo risplendere i preziosi arredi sacri e i reliquiari d'oro. Per permettere ai fedeli di ammirare i reliquiari, Suger fece costruire un deambulatorio. Furono anche progettate molte cappelle laterali e l'altare dovette essere addossato al muro. Mentre fino ad allora il sacerdote aveva celebrato rivolto verso i fedeli, fu introdotta l'abitudine di officiare la messa dando loro le spalle. Solo il Concilio Vaticano II, a distanza di secoli, ha abolito questa pratica. La gente, però, poteva avvicinarsi alle reliquie e perfino toccarle, purché riuscisse a entrare in chiesa. Suger, infatti, lasciò scritto che in occasione delle maggiori feste religiose le celebrazioni non avrebbero dovuto essere disturbate dai pellegrini e che essi non avrebbero dovuto accalcarsi fuori della chiesa. Perciò occorreva una navata più ampia, in modo che i fedeli potessero partecipare alle funzioni. Era importante che assistessero ai riti con i propri occhi.
Vedere per credere. Questo valeva anche per la messa. Dopo la consacrazione, l'Eucarestia veniva sollevata in alto, ostia e calice venivano mostrati ai fedeli. Si doveva dar modo alle persone di guardare, e se stesse lo desideravano, volevano poter osservare ciò in cui credevano. Suger sapeva bene come attirare la gente. Bisognava mostrare la gloria di Dio in terra, in particolare a coloro che avevano compiuto il pellegrinaggio a Saint-Denis. L'architettura gotica, di cui fu l'iniziatore, si prestava bene a riunire un gran numero di fedeli attorno al mistero eucaristico.
L'11 giugno fu un giorno storico per Suger. L'abate convocò i dignitari del Regno di Francia per la consacrazione della nuova chiesa. Questa data, storicamente, inaugura il periodo dell'arte gotica. I vescovi rimasero incantati dalla bellezza dell'edificio. Il sovrano esortò i prelati a costruire nell'Île-de-France altre cattedrali simili. Questo fu possibile poiché la Francia si trovava in uno dei periodi storici più prosperi, 150 anni di stabilità politica, durante i quali vennero realizzati edifici sacri che attirarono la curiosità dei fedeli, avvicinandoli così alla religione. In media, ogni 5-10 anni venne eretta una nuova cattedrale. Non si può certo dire che il Medioevo fu un'epoca di lento sviluppo. Edificare una cattedrale non era facile. Quando si intraprese la costruzione di questi edifici, molti accorgimenti tecnici erano ancora sconosciuti e fu necessario improvvisare. Quali sono gli elementi tipici dello stile gotico? La chiesa di Vézelay, in Borgogna, è un esempio perfetto per individuarli. Il corpo principale è romanico, mentre il coro, costruito successivamente, è gotico. Quest'ultimo ha una struttura slanciata e piena di luce. Le parti coperte con volte a botte, invece, sono più buie. Gli edifici in stile romanico appaiono solidi e massicci proprio perché hanno un tipo di copertura molto pesante. Il carico delle volte a botte deve essere sostenuto da mura assai robuste, rinforzate da contrafforti. La chiesa di stile romanico risulta così simile a una roccaforte. Poiché le mura perimetrali svolgono una funzione di sostegno per l'intera lunghezza dell'edificio, non è possibile aprirvi finestre troppo ampie. L'interno quindi risulta piuttosto oscuro. Gli edifici gotici, invece, sono molto slanciati e hanno enormi vetrate. Questo è possibile perché la struttura è sorretta da un gran numero di pilastri. Le colonne, in proporzione alla vastità dell'edificio, appaiono sottili come una matita o come le zampe d'insetto rispetto al suo corpo. I pilastri sostengono le volte a crociera nervate. I costoloni scaricano e distribuiscono il peso lungo le colonne costruite in solida pietra. Questo consente di realizzare edifici altissimi. Fondamentale è la solidità dell'ossatura, che culmina nella chiave di volta. I pilastri sono essenziali, tengono in piedi l'intera costruzione. Nell'architettura gotica, le pareti del perimetro diventano semplici tramezzi di chiusura dello scheletro, perciò è possibile aprire finestre molto ampie. A volte, come a Beauvais, le mura sono molto ridotte. In alto, la volta sembra un velo sottile, teso fra gli archi che si intersecano. L'ossatura, che si vede ben visibile nelle rovine di Urscam, nella regione dell'Oise, è un esempio perfetto di struttura gotica. È paragonabile ai monumenti in ferro del XIX secolo come Les Halles di Baltard e la Tour Eiffel. A partire dal XII secolo, i progressi si succedettero molto velocemente. Ogni nuovo accorgimento tecnico usato in un cantiere venne ripreso e migliorato in quello successivo. Si può seguire cronologicamente l'evoluzione di questi edifici iniziando dalla città più vicina al monastero di Urscam, Noyon, dove venne eretta la prima cattedrale gotica. Fu l'inizio di una corsa alla realizzazione di progetti sempre più innovativi. L'arcivescovo di Noyon volle far riedificare la basilica dopo aver visto il nuovo coro di Saint-Denis fatto realizzare dal suo amico l'abate Suger. A Noyon, nell'anno 768, era stato incoronato Carlo Magno e nel 987 Ugo Capeto. All'esterno essa conserva l'impronta romanica con solidi contrafforti, una specie di fortezza carolingia. All'interno invece l'ambiente è inondato di luce. Per la prima volta venne realizzata una navata centrale costituita esclusivamente da costoloni che si intersecano e che svettano all'altezza di 22 metri. La pianta è simile a una croce con le estremità arrotondate. Sovrastante le navate laterali si trova il triforio, una galleria aperta a trifore che si affaccia sulla navata principale e che funge da contrafforte. L'arcivescovo della vicina città di Laon fu colpito dalla bellezza dell'edificio. Poiché la sua città veniva scelta saltuariamente come capitale del regno, pensò che la cattedrale dovesse essere più imponente di quella di Noyon. La cattedrale di Laon doveva essere maestosa. Il progetto iniziale prevedeva che avesse almeno 7 guglie. Attualmente ha 5 torri. L'architetto progettò dei portali ampi, accoglienti, simili a conchiglie. Inventò anche il rosone. Fece in modo che rispetto a Noyon l'edificio fosse più luminoso e la navata principale più alta. I pilastri sono fissati al pavimento in modo armonioso e dai capitelli spuntano delle colonnine, ognuna delle quali sostiene un arco.
Viste dal basso, le chiavi di volta sembrano piccole. In realtà pesano dai 250 ai 300 kg, misurano 70 metri circa di diametro e sono poste a grande altezza. Reggono l'intera struttura. Le spinte e i pesi vengono scaricati lungo le colonne. Per questo, se batto leggermente su una colonna, essa risuona. Se ad esempio do un colpetto da questa parte, la colonna non rimbomba. Invece da quest'altra, sì. Ciò vuol dire che svolge la sua funzione. I pilastri sono sottoposti a tensioni dall'alto e dal basso, e le forze si scaricano su di essi. A volte si dice che una cattedrale è musicale, anche la struttura architettonica può esserlo, poiché crea delle risonanze. La pietra, infatti, emette rumore. Questa colonna non produce suoni. Quest'altra, invece, riecheggia più di tutte le altre. I canonici la usavano per comunicare che la messa stava per cominciare. Un po' come una campana o un tam-tam.
La facciata della cattedrale di Laon è arricchita da particolari statue. Dall'alto delle torri si affacciano alcuni buoi che danno l'impressione di vegliare sulla città e aggiungono un dettaglio fantasioso alla monotonia della vita di chi li osserva.
Secondo il pensiero medievale, tutto il creato contribuiva a glorificare Dio. Il filosofo Abelardo diceva che se si fosse domandato alle piante e agli animali chi li aveva creati, essi avrebbero risposto Dio. Si decise di raffigurare sulla facciata della chiesa i buoi perché avevano trainato sulla collina, alta un centinaio di metri, le pietre che servivano per costruire la cattedrale.
I progettisti della cattedrale di Laon, molto apprezzati per l'opera realizzata, vennero incaricati di costruirne un'altra a Chartres. Ma a un centinaio di metri di distanza era in fase avanzata l'edificazione di un'altra cattedrale. Stava sorgendo nella città che ormai tutti consideravano la capitale intellettuale del Regno di Francia e che mirava a diventare anche la capitale politica. Il progetto realizzato a Parigi rappresentò un ulteriore passo avanti. Il risultato ottenuto dagli architetti di Notre Dame fu incantevole. La volta raggiunge i 35 metri di altezza, quella di Laon solo 24. Come fu possibile concepire una struttura così ardita? Il problema dello sviluppo in verticale è sempre stato d'ostacolo nella costruzione dei monumenti. Quanto più è alto l'edificio, tanto più robusti devono essere i pilastri che lo sorreggono. Il Tempio di Karnak, in Egitto, ne è un esempio. Superando certe altezze, si generano delle forze di spinta oblique che causano la rottura delle colonne nella parte centrale. Quali soluzioni vennero dunque adottate a Notre Dame? Come a Noyon e a Laon, la navata centrale è rinforzata con il triforio, che funge da contrafforte. Inoltre, essendo molto alta, è stata affiancata da una coppia di navate laterali. In tal modo la navata principale è sostenuta da quelle laterali dal triforio. Anche le navate del transetto furono progettate con lo stesso scopo. La facciata della chiesa, inoltre, come quella di Soissons, che peraltro è tutto ciò che resta di quell'edificio, contribuisce a mantenere salda l'intera struttura. Tuttavia, superata una certa altezza, questi espedienti tecnici non sono più sufficienti. Una soluzione consisteva nel dotare la costruzione di contrafforti massicci, come avvenne a Bourges, la cui facciata fu rinforzata dopo il crollo di una delle torri. Il peso della volta grava moltissimo sulle strutture portanti. Viste dal basso, le pietre di cui essa è composta sembrano grandi come un mattone, ma non è così. Ecco uno dei blocchi usati per una volta a crociera. È più leggero di quello degli edifici romanici, ma in effetti pesa 20 kg, non è poco. È facile immaginare quanto possano pesare tutti insieme. La tempesta che colpì alcune aree della Francia nel dicembre del 1999 danneggiò la cattedrale di Rouen. Il vento riuscì ad abbattere un pinnacolo di bronzo del peso di 27 tonnellate. Esso sfondò il tetto crollando sulla volta, che dovette essere restaurata. Questo intervento rese evidente quanto fossero pesanti le coperture, costituite da blocchi sospesi a decine di metri dal suolo. Uno spettacolo che dà le vertigini. Le volte furono sicuramente fonte di preoccupazione per i progettisti. Gli architetti parigini, ad esempio, si resero conto delle difficoltà che si sarebbero presentate, ma non furono capaci di risolverle subito. Fu realizzata così una copertura provvisoria, non una volta vera e propria, e venne interrotta temporaneamente la costruzione. Era necessario trovare un sistema per realizzare la volta adatta a un edificio così alto. Notre Dame venne completata molti anni dopo, quando gli architetti introdussero l'innovazione tecnica più importante dell'architettura gotica, l'arco rampante. Ogni nuovo progetto cercava di superare, anche di poco, quello precedente. Se sulla facciata della cattedrale parigina c'erano 3 portali, la nuova chiesa avrebbe dovuto averne 5. Se Notre Dame era cupa, bisognava aumentare il numero di finestre. Per seguire questo genere di approccio era necessario ricorrere a continue innovazioni tecniche. L'architetto di Bourges eliminò il triforio e ampliò le navate laterali. La navata centrale è più ampia e più alta di quella di Notre Dame, 38 metri contro i 35 di quella parigina. Nonostante le numerose colonnine che contribuiscono a sostenere i pilastri, come si poteva assicurare la stabilità della struttura? L'arco rampante rappresentò la soluzione del problema. Aumentò il numero dei sostegni che reggevano le navate. Per rinforzare la navata della cattedrale di Bourges, l'architetto decise di utilizzare tutta una serie di sostegni che servivano a irrobustire i pilastri proprio nei punti in cui le forze di spinta orizzontali agivano maggiormente, dove cioè le spinte della volta farebbero cedere le colonne. Come vennero incanalate tali spinte? Il peso del tetto normalmente spinge verso il basso. La volta invece crea una componente laterale che tende a spostare verso l'esterno la sommità dei pilastri. Se tale spinta non viene neutralizzata, porterebbe al cedimento della struttura. L'arco rampante consente di convogliare e scaricare la pressione laterale generata dalle arcate superiori sui contrafforti, reindirizzando definitivamente tali forze verso la parte bassa della struttura con la sola componente verticale. Se la navata gravasse in modo eccessivo, si dovrebbero raddoppiare gli archi rampanti sia in larghezza sia in lunghezza. Il primo contrafforte potrà essere puntellato, anch'esso, da un arco rampante, che a sua volta sarà sostenuto da un altro contrafforte. In tal modo, le spinte laterali sono convogliate verso il basso e si scaricano nel terreno. Le spinte delle volte nervate e delle volte a crociera sono assorbite dalle controspinte del sistema arco rampante contrafforte. Accade qualcosa di simile quando si gioca a braccio di ferro. Se i due avversari applicano uguale forza, le spinte contrastanti si annullano a vicenda. Poiché il peso del contrafforte garantisce l'assorbimento delle spinte orizzontali, i progettisti non esitarono ad abbellire tali strutture portanti con elementi decorativi quali i pinnacoli, che andavano ad incrementare il peso della struttura e quindi la sua resistenza. Nell'architettura gotica nulla è lasciato al caso, ogni elemento ha una funzione sia estetica che strutturale. Se mancasse anche un solo elemento, l'insieme crollerebbe come un castello di carte. Nonostante tutto, però, la struttura delle cattedrali gotiche è straordinariamente flessibile ed elastica. Guardate ciò che accadrebbe alla navata principale senza gli archi rampanti esterni. Visitando uno di questi edifici, si può notare che i pilastri non sono perfettamente diritti, ma leggermente curvi. Confrontiamo le canne dell'organo e i pilastri. Le prime sono verticali, i secondi sono un po' incurvati sulla sommità. La parte alta della navata ha una forma leggermente gonfiata. Il bombardamento su Rouen nel 1944 ha confermato la sorprendente elasticità della struttura.
Eravamo molto spaventati. Allora avevo 18 anni. Ad un certo punto ci rendemmo conto che la cattedrale era stata colpita da alcune bombe, due delle quali avevano sventrato la navata laterale meridionale. Gli ordigni avevano centrato anche quattro archi rampanti. Vedete? Il primo, poi un secondo, un terzo e infine un quarto. Fortunatamente altri due archi rampanti, in questo punto, sostennero la struttura.
Due soli archi rampanti riuscirono a reggere tutta la volta. Certamente senza il loro sostegno la cattedrale sarebbe crollata. Si dimostrarono essenziali.
Proprio così. Secondo me fu un miracolo.
Di certo fu un prodigio della tecnica architettonica. Nel punto colpito i pilastri si piegarono di 70 centimetri, ma l'ossatura resistette. Le connessioni fra i blocchi di pietra cedettero, ognuna di pochi millimetri, fino ad assorbire 70 centimetri di flessione. Il tipo di malta usata e la disposizione dei blocchi contribuirono a non far allargare le crepe nelle strutture. L'architetto che progettò Chartres, edificata all'incirca nello stesso periodo di Bourges, immaginò che potesse succedere qualcosa del genere. La forma degli archi rampanti indica chiaramente che stava sperimentando con prudenza. Ad esempio, i piloni che sostengono gli archi rampanti sono molto robusti. Circondano tutta la navata principale. Il progettista non sbagliò nel prendere tante precauzioni. Anche se la cattedrale di Chartres non era alta come quella di Bourges, l'interno rappresentava una novità assoluta. Il coro e la navata principale erano imponenti, tanto che la volta copriva una larghezza di 16 metri. Un'altra novità conferiva alla volta maggior stabilità. Era suddivisa in quattro partizioni rettangolari, sostenute da altrettanti pilastri e non da sei come in passato. Le volte si distendono e si allungano, sorrette ognuna da quattro archi. Un'innovazione che verrà acquisita anche da altri progettisti. Ma l'ossatura non avrebbe potuto reggersi senza un fitto intreccio di archi rampanti. Ve n'è una grande quantità. Sono raggruppati a fasci e resi più eleganti rispetto alle rigide strutture realizzate a Bourges. Il progettista ne accentuò la curvatura, li riunì in coppie abbinandoli a colonnine e li rese più snelli. In tal modo ridusse i costi e al contempo li rese esteticamente più belli. Non è chiaro se gli architetti delle cattedrali fossero realmente interessati all'aspetto esteriore delle loro opere. Le grandi chiese gotiche furono i primi edifici costruiti con la struttura a vista. Osservandole attentamente, somigliano a enormi insetti, sembrano dei millepiedi o dei coleotteri. Ricordano anche uno stabilimento industriale, o a tratti il vecchio Beaubourg di Parigi. Gli architetti non sembrarono preoccuparsi dell'aspetto bizzarro delle loro opere. Noi ormai ci siamo abituati. Le cattedrali, per coloro che le progettarono, dovevano essere ammirate dall'interno più che dall'esterno. Per quel che riguarda l'esterno, nel Medioevo si attribuiva importanza solo alla facciata. Quella principale di Notre-Dame è brillantemente concepita, è un esempio di armonia ed equilibrio. La cattedrale parigina rimase a lungo senza la volta. Facendo tesoro dei progressi tecnici adottati a Bourges e a Chartres, il nuovo progettista di Notre-Dame decise di completare l'opera. Gli archi rampanti vennero resi ancora più eleganti. L'abside è sostenuta da lunghi montanti che si biforcano sulla sommità. Esternamente, nella parte superiore, la struttura ad archi rampanti si irradia in maniera imponente, rendendo l'abside della cattedrale di Notre-Dame unico nel suo genere. Gli archi rampanti furono sfruttati anche per risolvere il problema dell'acqua piovana. La superficie esposta agli agenti atmosferici era immensa. Venne creato un fitto intreccio di canalette e grondaie per convogliare l'acqua verso i doccioni. I pluviali verticali venivano ostruiti dalle foglie o dai piccioni. L'arco rampante venne utilizzato come una sorta di acquedotto che, grazie alla pendenza, rimane sempre pulito. Sarebbe stato possibile realizzare un'opera ancora più perfetta? A Reims venivano incoronati i re di Francia. La cattedrale è più slanciata delle altre. In essa si cercò di superare in bellezza le opere precedenti, puntando sull'armonia e perfezione di ogni dettaglio. Finestre dai vetri colorati ancor più luminosi, e sia all'interno che sulla facciata la numerosa presenza di statue. Ben presto, però, Amiens l'avrebbe superata in bellezza. La cattedrale di Amiens è un capolavoro dell'architettura gotica per le dimensioni dell'edificio, la luminosità e l'equilibrio della struttura. La navata principale è altissima, oltre 40 metri. La sua superficie è tale da poter accogliere 10.000 fedeli. Si ha l'impressione che i blocchi di pietra siano stati eliminati quasi del tutto e diventino un semplice collegamento tra gli enormi finestroni. Il 90% delle pareti è occupato da vetrate. Era una sorta di grattacielo di vetro dell'antichità, sostenuto da archi rampanti slanciati ed eleganti. Sino ad allora, la pietra non era mai stata lavorata con tale maestria. Come era stato possibile? Chi curò l'esecuzione dei lavori inserì per precauzione una fascia metallica attorno a tutto lo scheletro, fissata al muro e serrata attorno all'edificio per evitare il rischio di crolli. In effetti si è scoperto solo di recente che le grandi cattedrali gotiche erano strette in una morsa di ferro. Osservando con attenzione, a varie altezze si noteranno barre e listelli metallici, lungo i finestroni, fra le colonne. Guardiamo la cattedrale di Beauvais.
Osservate queste due fasce metalliche. La prima corre lungo le mura e quest'altra passa lungo il triforio. Questa chiesa sembra una conchiglia di pietra rinforzata col ferro.
Ci sono ovunque mortase con i relativi incastri, oppure graffe metalliche. La città di Beauvais non poteva sfigurare. Si dice che Dio avrebbe abbandonato Beauvais e punito i suoi costruttori per aver peccato di superbia. La navata di Amiens raggiungeva i 42 metri di altezza. In corrispondenza del coro, quella di Beauvais arrivava a 50. In questa cattedrale vennero superati tutti i primati. All'esterno, un fitto intreccio di archi rampanti che raggiungono altezze da capogiro sostiene la volta. Questa struttura però non resse. La superficie esposta al vento era immensa. E infatti un giorno... Dopo l'incidente, il progettista raddoppiò il numero di pilastri del coro. Si vedono ancora le tracce. Ricostruì anche la volta. La struttura che ne risultò fu un coro senza navata principale. All'esterno, gli archi rampanti vennero collegati fra loro con una vera e propria giungla di tiranti di ferro. La cattedrale di Beauvais rappresentò l'apice della sperimentazione architettonica raggiunto con le cattedrali gotiche. Essa fu l'estremo tentativo di rendere la casa del Signore sempre più ampia, luminosa e imponente. La società medievale fu profondamente segnata dall'epoca delle cattedrali, che contribuì alla rinascita culturale ed economica dell'anno 1000, mutando costumi e mentalità appartenenti al passato.
Thank you.